Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questi primi passi del tempo dell'Avvento, come ci indicano anche le orazioni di questi giorni, chiediamo e speriamo un nuovo slancio nella preghiera, soprattutto come una nuova intensità della nostra fede, una convinzione di fede più profonda nella presenza e nella venuta del Signore.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 18, dal versetto 9 al 20. I re della terra che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso, piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: guai, guai, città immensa, Babilonia, città possente, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché nessuno compra più le loro merci. I loro carichi d'oro, d'argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto, legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, cinnamomo, amomo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane. I frutti che ti piacevano tanto si sono allontanati da te. Tutto quel lusso e quello splendore per te sono perduti e mai più potranno trovarli. I mercanti, divenuti ricchi grazie ad essa, si terranno a distanza per timore dei suoi tormenti. Piangendo e lamentandosi diranno: guai, guai la grande città, tutta ammantata di lino puro, di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In un'ora sola tanta ricchezza è andata perduta. Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti commerciano per mare si tenevano a distanza e gridavano, guardando il fumo del suo incendio: quale città fu mai simile all'immensa città? Si gettarono la polvere sul capo e tra pianti e lamenti gridavano: guai, guai, città immensa di cui si arricchirono quanti avevano navi sul mare, in un'ora sola fu ridotta a un deserto. Esulta su di essa, o cielo, e voi, santi apostoli e profeti, perché condannandola Dio vi ha reso giustizia. Parola di Dio.
Siamo in questa parte, è utile ricordare tutto questo tratto, tutto il capitolo 18 e oltre, appeso al versetto 1 del capitolo 17, dove l'autore in modo molto preciso mostra le conseguenze. La prima conseguenza, diciamo, la prima faccia, il risultato del versamento delle coppe, al capitolo 15 e 16, uno degli angeli che aveva le coppe spiega adesso e mostra la prima conseguenza, che è la caduta e la sconfitta, la distruzione di Babilonia. Tutta questa parte, abbiamo una conferma di questa struttura molto importante per l'interpretazione se andiamo al capitolo 21, versetto 9, dove c'è ancora un angelo di quelli che hanno le coppe, che con la stessa formula, vieni, ti mostrerò, a questo punto non la prostituta, ma la sposa dell'agnello. E in questo modo mostra le conseguenze dello stesso atto che noi abbiamo, seguendo una certa linea di interpretazione, abbiamo identificato come le conseguenze della morte e risurrezione di Gesù, indicato dalla coppa, è fatto, è compiuto, molto vicino al Vangelo di Giovanni in questo, perché Gesù muore dicendo è fatto, è compiuto. Ecco, in questa linea di interpretazione, questa struttura mi pare molto importante. Ecco, poi vi lascio subito la parola sui versetti di oggi, sul brano che abbiamo davanti.
Nella pericope precedente abbiamo letto che il popolo di Dio deve uscire dalla città per un comando del Signore stesso. Uscite, popolo mio, da essa per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli. Diciamo che anche i re, i mercanti, i naviganti escono, infatti si tengono a distanza, ma il motivo è un altro, è per paura dei tormenti che la città subisce. E poi si voltano anche verso la città.
E a me aveva colpito questa mattina, quando a mattutino abbiamo letto il brano di Isaia, al capitolo secondo, che al versetto 1 dice letteralmente «parola che vide Isaia», in latino «verbum quod vidit Isaia», e leggendo Doglio così, ma non solamente il brano di oggi, anche precedentemente c'era questa linea, diciamo così, dice l'autore elabora vari modelli. E io invece penso molto diversamente. Penso che Isaia, come Giovanni, come poi viene detto subito all'inizio, Giovanni ha una visione. Quindi è una visione che vede lui come la visione che vedono i profeti dell'unica realtà, che poi dopo viene descritta negli stessi termini, però è prima di tutto una visione.
E al versetto 18 fanno questa esclamazione: quale città fu mai simile all'immensa città? Mi ha colpito, perché questa domanda è una parodia della domanda con cui l'uomo biblico si esprime il suo stupore e la sua ammirazione davanti al mistero di Dio. Nel canto di Mosè c'è questo annuncio: chi è come te fra gli dèi, Signore? Chi è come te, maestoso in santità? E anche tanti salmi, la tua grandezza, Signore, il tuo potere è sopra tutti gli dèi. Cioè, quindi mi ha colpito questo. Quindi guai alla città immensa, guai alla grande città. Forse sono ancora colpita dal commento che ci ha fatto Lanfranco sulla grande realtà della città. Non la sto a ripetere, perché allora questo versetto mi ha colpito, lo legavo anche a quel bellissimo commento che lui ha citato anche di Don Giuseppe per la salute. Il titolo, per la vita della città. Mi è piaciuto molto. Quindi questa città, qui è detto che queste parole sono senza confronto, proprio sono delle bestemmie in un certo senso. E pensando che la prima città che è stata costruita da Caino, ce lo dice la Genesi, Caino ecco, costruisce questa città per farsi un nome, poi si dirà a quando hanno costruito Babele. E questo è molto, cioè questo tradisce il desiderio dell'uomo di farsi un nome che è riservato solo a Dio. E opprimendo appunto gli altri consolidano il loro proprio potere. E allora per questo che Dio umilia e cancella, abbatte Babilonia, che poi Geremia, ma ci sono tanti, anche Ezechiele, e anche questa mattina l'abbiamo letto in Isaia, Geremia 51-54 che fa questo grido, ecco, udite, un grido di Babilonia, una rovina immensa del paese dei Caldei, il Signore che devasta Babilonia e fa tacere il suo grande rumore, il suo grande nome.
Per tre volte dice, in un'ora sola è giunta la tua condanna, in un'ora sola tanta ricchezza è andata perduta, e in un'ora sola fu ridotto a deserto. C'è una progressione di devastazione, però è la rapidità con cui avviene questo. Mi ricorda quel che adesso non trovo, quando Gesù dice come un laccio piomberà su di voi adesso non mi ricordo bene, comunque è la sventura che arriva proprio come un fulmine, rapidamente.
Leggevo un versetto più avanti, al 19:2, lui dice, ha condannato la grande prostituta che distruggeva la terra con la sua prostituzione. Questo mi faceva venire in mente un tema che non è centrale, però è quello dell'ecologia, il fatto che questa città immensa fa girare l'economia, però distrugge la terra e tutta la bellezza del creato viene trasformata in denaro, e questo distrugge e crea una ricchezza che però è effimera. E infatti dice, in un'ora sola fu ridotta a un deserto. Abbiamo visto che questa città era nel deserto, era come un'oasi nel deserto, una Las Vegas, e distrutta questa ricchezza non rimane niente, torna a essere deserto.
Il culmine della lista che sta tra 11 e 13, come tutti notano, Il termine, diciamo, della lista di queste merci che fanno ricca la città è schiavi e vite umane, oppure anime di uomini o vite di uomini. E mi sembra che sia il culmine della lista e anche, in un certo senso, la sintesi, no, non la sintesi, è quello che ci sta sotto a tutto il resto. Intanto, perché schiavi e vite di uomini sono messe in lista con tutte le altre merci, ma anche perché tutte le altre merci sono a questo prezzo di vite di uomini. Poi andando più avanti si dice, esulta o cielo su di essa e voi santi apostoli, profeti, perché condannando Babilonia Dio vi ha reso giustizia. E ancora più avanti, al versetto 24, dice, in essa fu trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra. questi versetti sono, possono, diciamo, essere d'appoggio alla tesi che qualcuno ha, che questa città può essere anche Gerusalemme che uccide i profeti in quell'immagine di Gerusalemme. Io non identifico con ogni identificazione ai suoi punti d'appoggio, ma anche le sue, diciamo, punti deboli, perché appunto, come dicevamo anche nei giorni scorsi, forse non bisogna identificare troppo. Però questo fatto che in essa è trovato il sangue dei profeti e dei martiri, e che Dio rende giustizia ai santi e agli apostoli e ai profeti, ha fatto pensare che anche queste vite di uomini che sono mercificate insieme a, a tutto il lusso possono essere riscattate, insomma, riscattate e assimilate al sangue dei profeti e dei martiri, anche se questi non sono schiavi e vite umane, non sono profeti e martiri, però quando il sangue innocente viene sparso, e a causa della vittoria dell'agnello, anche questo è come sangue di profeti e di martiri.
Ma che sproporzione c'è tra questo lamento che riguarda tutta l'umanità, si può dire, no? Una sproporzione sia di estensione nel testo e anche di particolari, così particolareggiata, ecco, guai. E questo canto di esultanza del versetto 20, che è apparentemente molto striminzito. È una sproporzione veramente che lascia stupiti. Ecco. E la differenza però è che questo canto di guai, questo lamento grande, è collocato nel tempo ed è collocato nell'ambito della terra e del mare, mentre questo canto di esultanza è collocato nel cielo e quindi fuori dal tempo e riconosce nel fallimento, ecco, della grande città e di tutto quanto ad essa concerne, e l'opera di Dio che è già compiuta.
E, velocemente, volevo anch'io dire una parola su questo versetto 20, perché speravo, perché io non ho idea di quanto possano essere rigorose le virgolette che il testo nostro italiano ha, ma non so a voi, ma a me ha messo il versetto 20, che, come ha detto Stefano, adesso è un canto di nel cielo di esultanza per questo giusto giudizio di Dio, è messo nella bocca di questi comandanti, di costoro che si tenevano a distanza, come tutti quelli che avevano tratto precedentemente vantaggio e che adesso, anche questo per tre volte detto, che si sono tenuti a distanza, i re, i mercanti e ora i comandanti che si tengono a distanza da Babilonia, prendono le distanze e piangono sui profitti che loro non possono più avere. Ecco, alla fine di in questo è messo il versetto 20, che nella mia testa sentirei più staccato, come il canto di esultanza del cielo di fronte a questo giudizio che coinvolge non solo Babilonia, ma anche tutti coloro che ne hanno tratto un iniquo guadagno dalla sua prostituzione, dal suo peccato. Invece qua nel testo sembra dentro al lamento dei comandanti di navi.
Io richiamo, qui siamo, tutto questo è appeso ancora all'annuncio, no? Capitolo 18, versetto 2, è caduta Babilonia la Grande. E faccio notare che era già stato annunciato anche prima questo grido di vittoria consolante, cioè la distruzione del male, nei quadri preparatori dei capitoli 15 e 16, cioè esattamente al capitolo 14, versetto 8, dove c'è un angelo che dice è caduta Babilonia, lo preannunzia. Anche il capitolo 14 fa vedere ciò che poi avverrà. È un po' il metodo dell'autore, che riprende sempre gli stessi temi. È uno dei motivi questo per cui io sono in grande difficoltà a pensare che Babilonia possa essere Gerusalemme, nonostante l'ovvia richiamo ai Vangeli che dicono che Gerusalemme uccide i profeti, eccetera. Questo rimane, e l'uso di testi profetici. Perché, per esempio, per fare un esempio solo, ma sono molti gli argomenti, per esempio il capitolo 14, dove si preannuncia anche lì è caduta Babilonia, si apre il capitolo 14 con l'agnello sul monte Sion, circondato dai 144.000, è un unico quadro. È difficile pensare che Babilonia coincida col monte Sion, dove c'è l'agnello e i 144.000, che nel capitolo 7 abbiamo visto forse sono i martiri, comunque sono i santi di Israele. Ecco, questo è uno dei punti, ma ce ne sono parecchi altri. È vero, comunque rimane vero, che chi pensa, sono una minoranza, ma una minoranza importante, ci sono dei nomi importanti, chi pensa che Babilonia sia Gerusalemme ha dalla sua degli argomenti, soprattutto testi profetici, oltre che il riferimento ai Vangeli. E quindi è una discussione che può rimanere aperta. Io esprimo solo quello che in realtà è l'opinione prevalente, molto prevalente, ecco, degli esegeti oggi, che Babilonia non sia... Babilonia è più di... noi diciamo Babilonia è Roma. Sì, nella lettera di Pietro Babilonia è Roma, Babilonia nell'Apocalisse è molto di più, è Roma, ma è la distruzione del male, come vediamo qui, identificata con l'impero, ecco, mi sembra. Comunque, mi pare anche, volevo sottolineare anche il versetto 20 che avete già ripreso, perché lì ci si rivolge al cielo. Sulla terra non è finita, come vedremo. In questa, tutta questa parte l'autore, mi sembra, mostra le conseguenze negative, cioè sono tutte positive ovviamente, cioè la distruzione del male come conseguenza della morte e risurrezione di Gesù, ma poi procede oltre, come vedremo, arriva fino alla fine del discorso. C'è anche una parte futura, a mio parere, in tutta questa parte, fino ad arrivare al capitolo 21, versetto 9. Poi nel capitolo 21, versetto 9, l'autore si ricorda che sta parlando di questo, e anche se è andato oltre, ha parlato del futuro, torna da capo e mostra la sposa. A me sembra che questo sia, e qui io vedrei nel versetto 20 un riferimento e una risposta al capitolo 6, versetti 9 e 11. Siamo in cielo, ci sono le anime dei santi che abbiamo, secondo questa linea, ripeto, di interpretazione, senza voler escludere altre possibilità, sono i santi dell'Antico Testamento, noi diremmo, sono i martiri che già godono della vita divina proprio per il loro martirio, in anticipo, perché l'agnello è stato immolato fin dalla fondazione del mondo. C'è un effetto, ecco, per quelli che sono come lui, in un certo senso i martiri prima di Gesù hanno rappresentato la sua presenza, cioè il disegno che era fin dall'inizio questo. Quindi godono già della vita divina, però là dicono ancora quando tu farai giustizia, quando vendicherai il nostro sangue. E qui troviamo la risposta. Ecco che i santi, il fatto che si dica agli apostoli, non bisogna pensare agli apostoli, la parola apostolos nel Nuovo Testamento ha diversi usi, anche nell'Apocalisse. Per esempio, al capitolo 21 gli apostoli sono chiaramente i 12, sono i 12 fondamenti degli apostoli dell'agnello. Ma se andiamo al capitolo 2 del libro dell'Apocalisse, al versetto 2, chiaramente, ed sono usati apostoli, sono coloro che si dicono apostoli ma non lo sono. Vi capite che l'espressione apostoli non riguarda i 12 per lui, possono essere i 12. È solo Luca che ha questa riserva, il titolo di apostoli ai 12. È solo Luca. Paolo no. Per Paolo gli apostoli, è un termine più vasto. Era solo per dire che qui vedrei un legame molto, molto stretto col capitolo 6, versetti 9 e 11, che mi sembra molto significativo. Per un'ultima riflessione anche, questa vendetta che loro invocano, come Dio la compie? Col sangue dell'agnello. Se questo è vero, questo rapporto è vero, c'è ancora questa idea dietro, che questa vendetta che viene invocata e che distrugge il male e vendica il sangue innocente, Dio l'ha compiuto anzitutto col sangue dell'agnello. Ecco, chiediamo, come dicevamo all'inizio della messa, una fede più convinta, più forte in questo tempo. Che il Signore risvegli con la sua grazia la nostra fede. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa in questo tempo, perché faccia del suo annuncio la profezia sulla città degli uomini, perché apra davanti agli uomini, gli occhi degli uomini a comprendere come la fine di tutte le cose è vicina, ed è vicino il ritorno del suo Cristo. Preghiamo. Preghiamo per coloro che compiono il male nel mondo, perché convertano le loro vite, le loro azioni, perché si allontanino da esso, e preghiamo per quanti invece lo ricevono il male, perché possano ottenere giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Sempre per le popolazioni, le famiglie che sono in territorio di guerra, per quelli che sono privati dei beni essenziali della vita in tutto il mondo a causa della violenza e dell'avidità degli altri uomini, perché possano trovare aiuto e sostegno. Preghiamo. Oggi ci è suggerito di pregare per i nostri fratelli di Main, per il loro rapporto con quella Chiesa, per il loro rapporto con il popolo islamico. Il Signore renda fecondo la loro presenza in quella terra. Preghiamo.
Ricordiamo il Signore e tutta la parrocchia di Monteveglio in questo inizio di avvento e per le intenzioni di preghiera che loro pongono nella messa. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo perché il Signore strappi via dal nostro cuore ogni speranza umana, anche la più alta o la più spirituale, e ci doni un cuore puro che speri e attenda amorosamente solo la sua venuta. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo di nuovo, ancora per la pace, in questo momento, in questo tempo, alla luce anche delle parole di Isaia, della prima lettura di ieri. Preghiamo per tutti i luoghi più insanguinati, perché Dio faccia il miracolo della pace, anzitutto a Gerusalemme. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Richiamando ancora la preghiera che ha fatto prima Camillo, preghiamo per tutte le comunità nostre raccolte nel ritiro grande, perché davvero il Signore ci conservi una preghiera continua allo Spirito per la nostra comunità, per il suo futuro, per il bene che ha preparato il Signore per noi. Preghiamo. E per Adele che fa questo ritiro in ospedale, perché il Signore la faccia stare bene presto. Preghiamo.
Chiedo una preghiera per mio zio, ricoverato da me da molto tempo nell'ospedale di Cesena, le cui analisi hanno fatto emergere una situazione parecchio seria. Preghiamo.
O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti. Donaci una crescita nella fede per Cristo nostro Signore.
Amen.